Ma non finisce qui. Ci fu anche un evento macroscopico di tipo astronomico in questo 1904 che diede una svolta alle attese, alle aspettative dei tempi. Nel 1604, nel tempo di Michele, nell'autunno di quell'anno, tra il 10 ottobre e il 17 ottobre del 1604, si vide nell'Europa una supernova, cioè l'esplosione di una stella, l'ultima finora registrata. Ho parlato con un astronomo qualche giorno fa, mi ha detto che questa è stata l'ultima supernova che è esplosa nella nostra galassia, non ce n'è stata un'altra successivamente. Si vide una stella scoppiare nel triangolo dei segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario, mentre in Sagittario c'era una congiunzione fortissima, potentissima dei tre pianeti supersolari, Marte, Giove e Saturno. L'astronomo che osservò la cosa, Keplero, che era succeduto a Tycho Brahe come astronomo di corte nella corte di Rodolfo II, imperatore di Boemia, a Praga, disse che era un segno importantissimo, che veniva per rinnovare il corso delle cose. Ci sarebbe stato un re universale, ci sarebbe stato la fuga dei musulmani, ci sarebbe stato il ritorno del Cristo. Keplero disse un po' di sciocchezze, però indubbiamente rilevò dal punto di vista astronomico la singolarità di questa aspettativa, di questo fenomeno che si era verificato. Il bello è che anche i rossicruciani notarono la stessa cosa. Nel manifesto rossicruciano, il secondo manifesto rossicruciano, la Confessio Fraternitatis, ecco che cosa vi si legge, che cosa si legge. Così noi sappiamo che molti illuminati faranno progredire con i loro scritti questa riforma ormai imminente. Sapevano i rossicruciani che ci sarebbe stata una svolta nella cultura e nella storia dell'Europa. Si leveranno le pietre e offriranno i loro servigi prima che vi sia penuria di uomini che effettuino e portino a compimento il disegno divino. Dio ha già inviato messaggeri del suo volere, le nuove stelle apparse nel firmamento, nelle costellazioni del Serpentario e del Cigno, queste importanti signacula del disegno divino possono voler insegnare ciò, che oltre alle scoperte dell'umano ingegno ci si debba dedicare alla scrittura segreta, così che il libro della natura sia accessibile e manifesto a tutti gli esseri umani, anche se pochi, tuttavia, possono leggerlo e comprenderlo del tutto. Quindi i rossicruciani rilevarono che questa stella, anzi queste due stelle, erano altamente simboliche. Perché due stelle? Perché queste stelle, questa stessa stella, questa supernova, era apparsa esattamente in due costellazioni contigue a Marte, la costellazione del Serpentario e la costellazione del Cigno. E lo rivela anche da un punto di vista iconografico questo studio, questo rossicruciano, che si chiama Teofilo Schweigart, in un libro che è edito anche attualmente dalle edizioni Archeios di Roma, Lo specchio della sapienza della Rosa Croce, si chiama il libro, Speculum Sophicum Rhodos Tauroticum. Ebbene, qui c'è una costruzione su delle ruote, una costruzione mobile, un castello, Collegium Fraternitatis. Sulle porte, lo vedete, qui c'è una rosa e una croce. In alto, dove c'è sotto il nome di Dio, a un certo punto c'è una figura con un serpente, un cigno, e qui c'è in piccolo, scritto più piccolo, 1604, qui sotto il serpente. E qui sono due stelle. Steiner dice che nel 1604 due entità buddiste, diciamo così, vennero inviate su Marte, il Buddha e San Francesco d'Assisi. Chi era San Francesco d'Assisi? San Francesco d'Assisi, secondo l'antroposofia, era stato il discepolo prediletto del Buddha, colui che per gli ultimi 25 anni della vita del Buddha era stato il suo servitore, umilissimo servitore, Ananda. Ananda era prezioso e caro al Buddha perché aveva la stessa età del figlio, Rahula. Buddha aveva avuto un figlio, si chiamava Rahula, e nello stesso istante in cui nasceva il figlio era nato anche Ananda, che era una persona mansueta, una persona mitissima, ed era un parente del Buddha, un cugino. E il Buddha se lo era preso come umile servo negli ultimi 25 anni della sua vita, cioè intorno ai 60 anni. e lo aveva servito fedelmente, sempre, seguendolo sempre, conosceva a memoria tutti i discorsi del Buddha, tant'è che una volta morto il Buddha, un anno dopo, ci fu un concilio e Ananda recitò a memoria la maggior parte di questi discorsi e si illuminò in quell'occasione, divenne illuminato la notte prima del concilio, perché prima non lo era diventato, appunto perché si era completamente dedicato al Buddha, non aveva pensato minimamente a se stesso. Ebbene, Steiner dice che piccoli segni possono metterci sulla giusta via per risalire alla rinascita precedente di una data anima. Anche San Francesco, i primi 25 anni della sua vita li passa nella vita profana, fa perfino guerre, è un ribaldo. Dopo ha una conversione immediata. E questa è la riprova che Francesco è la stessa anima di Ananda. L'impulso del Buddha e di Francesco d'Assisi è ritornato di volta in volta nella storia sempre con lo stesso proposito. Al tempo del Buddha storico l'India era spaccata, tutta la tradizione indiana era spaccata, era divisa in due correnti contrapposte. Da un lato c'erano i brahmani che praticavano un cerimonialismo, una liturgia complessa, affastellata di gesti, di voti, di simbolismi, che però era diventata arida, era un vero e proprio cerimonialismo. Dall'altro c'erano già i primissimi asceti erranti che da soli, in modo estremamente individuale, vagavano per le rive del Gange alla ricerca dell'illuminazione. Il Buddha che cosa fa? Si incarna sulla terra e crea un ordine mendicante e quindi supera lo iato di queste due correnti, la contrapposizione tra impulso liturgico, cerimonialistico, quindi arimanico, e anelito luciferico, perché estremamente individualistico. Il Buddha fonda un ordine mendicante, dà struttura allo spirito per quei tempi e crea un ordine mendicante che si diffonde per tutto l'Oriente. Nel 1240 che cosa fa San Francesco d'Assisi? Anche egli si incarna in un'Europa lacerata da due profonde contraddizioni. Da un lato la grande ricchezza del clero, la corruzione degli ecclesiastici, dall'altro le spinte ereticali dei movimenti individualisti di quel periodo, come i Patarini, come i Catari, come gli Albigesi, che promuovevano il ritorno all'agnosi, ma in realtà promuovevano il ritorno al dualismo, perché i Catari sostenevano che il Cristo era un angelo, che la materia era da svalutare, che il matrimonio doveva essere respinto, eccetera, quindi svalutavano la materia, la demonizzavano, e il Cristo stesso, come dicevo, era un angelo per i Catari. Il San Francesco si inserì fra queste due correnti e anche egli fondò un ordine mendicante che in pochissimo tempo si radiò in tutta l'Europa, dalla Polonia fino a Santiago di Compostela. Nel primo impulso, al tempo del Buddha, quest'anima ha portato un impulso che ha lavorato sulla volontà, la povertà nella volontà, via il cerimonialismo, andiamo al sodo. San Francesco ha portato un nuovo impulso, la povertà nel sentire, ha spazzato via le contraddizioni mistiche che c'erano in quel periodo, ha proposto una sola via, la sequela Christi, l'imitazione del Cristo. Io sono convinto che noi oggi, che ci troviamo a 400 anni dal 1604, stiamo per assistere sulla terra al ritorno di un nuovo impulso buddico francescano che ci dovrà portare a una nuova conquista della povertà, non più nel volere, non più nel sentire, ma nel pensare. Dovremo fare uno sforzo di sfrondare da tantissime cose inutili il nostro pensare, da tanta filosofia intellettualistica, da tante sovrastrutture mentali, da tante cose che affastellano il nostro linguaggio e i nostri pensieri, per andare a quel dunque che è richiesto dalla nostra epoca moderna, l'ascesi del pensare secondo il pensiero vivente additato dall'epoca micaelita. Grazie.